Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione di Radio Buon Consiglio che va in onda sia in radio sia nei canali, sia nei social media e in altri canali, dedicata a presentare il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Al microfono, per chi ci ascolta solo dalla radio, c'è Esther da Pisa che vi saluta e vi ringrazia per esservi sintonizzati e ringrazia anche tutti coloro che seguiranno in differita questa trasmissione. E soprattutto ringrazio a tutti coloro che avranno la bontà proprio di abbonarsi o regalare un abbonamento, se già sono abbonati, al settimanale di Padre Pio. Allora cominciamo subito a comunicare come ci si può abbonare o regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto si può visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepipio.it, www.settimanalepipio.it, oppure si può telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066, 351-7339-066. Potete mandare un messaggio anche WhatsApp o un normale SMS se non avete WhatsApp. Potete richiedere, quando vi siete abbonati, era già cominciato l'anno, potete richiedere anche gli arretrati per voi o qualcuno che vi sta tanto a cuore. Bene, allora cominciamo subito, entriamo subito nel vivo, anzi, del settimanale presso in uscita. Per chi ci segue dai social media, può vedere in sovraimpressione che in copertina vi è il giovane Giovanni Battista. Giovanni Battista perché il 24 cade proprio la memoria liturgica, o meglio la solennità liturgica della nascita del Giovanni Battista, cugino di Nostro Signore, che è stato anche il suo precursore. Quindi è giusto che il settimanale di Padre Pio dedichi a lui la copertina. Ma andiamo a leggere insieme il sommario del settimanale in uscita, così poi vi presenterò anche l'ospite che ci terrà compagnia nella seconda parte della trasmissione. Allora, come sempre, essendo il settimanale di Padre Pio, si comincia con la sezione chiamata Pianeta Padre Pio, dedicata a Padre Pio. Abbiamo l'insegnamento di Padre Pio, commentato da Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo e che ringraziamo ancora una volta per aver fondato, ormai più di 20 anni fa, il settimanale di Padre Pio, il settimanale della famiglia cattolica. Dopo abbiamo un articolo di Gian Maria Pio Manetti che ci parla proprio della spiritualità eucaristica di Padre Pio, con un articolo intitolato L'uomo fatto Eucaristia. Poi abbiamo il pianeta spiritualità, come sempre non può mancare l'omelia per la domenica, che è la dodicesima del tempo ordinario, di Padre Angelo Maria Lozer. Poi continuano gli spunti per i colloqui eucaristici con il Venite Adoremus. Sull'ostia del cuore immacolato ci presenta il beato Raimondo Lullo, un giovane traviato a dottore illuminato. Volete conoscere di più la figura di questo beato? Se non siete abbonati, abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Poi abbiamo un articolo del professor Paolo Risso, amico e collaboratore sia di Radio Buon Consiglio che del settimanale, che ci presenta un dotto sacerdote del XX secolo, padre Enrico Zoffoli, una penna in difesa della Chiesa. E sarà proprio il professor Risso che ci terrà compagnia nella seconda parte di questa trasmissione e ci parlerà appunto proprio del padre Enrico Zoffoli, che era un sacerdote passionista. Naturalmente non vi anticipo niente, poi ce ne parlerà il professor Risso fra poco. Per il pianeta Mariano abbiamo dei testi scelti di Sant'Alfonso Maria de Liguori che ci presenta la Divina Mediatrice. Come sapete, Maria è avvocata e mediatrice di tutte le grazie, oltre che la nostra cara corredentrice, come diceva Padre Pio e tutti i santi. Poi abbiamo le origini del santuario di Monte Vergine, con un articolo scritto di Serafino di Virginis. Per il pianeta religione abbiamo la terza parte di un articolo di Rosaria Agnello dedicato a Margherita Occhiena, la mamma di Don Bosco. Poi invece abbiamo una breve lettura dell'inno sulla Natività di Giovanni Battista a cura di Mario Caldararo. E poi, invece, Sefora del Monte Sion ci parla del santuario della nascita del Battista, San Giovanni in Montana. Ecco, chiaramente, essendo in uscita il giorno prima, il settimanale della memoria della nascita del Battista, è ovvio che il settimanale, oltre che dedicare la copertina, dedica a San Giovanni Battista anche diversi articoli, il giusto spazio. Mentre invece per il pianeta Fede e Cultura, Cristina Siccardi continua a raccontarci la storia del San Colombano, l'evangelizzatore irlandese. Siamo giunti alla terza parte. Mentre invece per il pianeta Famiglia, per la rubrica Salute e Alimentazione del dottor Giuseppe Richiello, ci parla della mela Anurca, è la prima parte di questo argomento. Per la ricetta della settimana, invece, il settimanale, come sempre, mi prende alla gola, panini al latte farciti. Ecco, anche questa è una ricetta che farò. Ecco, quindi, ecco, il settimanale mi prende sempre per la gola. È una delle mie debolezze, purtroppo. Ecco, ve lo voglio confidare, già ve l'ho confidato, ma ve lo confido. Bene, allora, cominciamo, allora, come sempre, ascoltando la voce di Padre Pio. Prima della seconda parte della trasmissione, il suo insegnamento e ciò che padre Vanelli scrive per aiutarci a comprendere meglio l'insegnamento di padre Pio. Il settimanale ci presenta, chiedo scusa, un insegnamento mariano di padre Pio, che il settimanale ha dato questo titolo, Il diritto di essere i suoi figli. Padre Pio infatti scrive, quando ci siamo fatti deporre Gesù e Eucaristia nel cuore della mamma, che meraviglia c'è se la Madonna ci considera suoi figli? Col deporre de Gesù nel nostro cuore, lei stessa ci dà il diritto di essere i suoi figli, tali e quali come Gesù, cosicché non ha la possibilità di distinguere noi da lui. Questo pensiero mariano di Padre Pio da Pietrelcina, scrive Padre Stefano Maria Manelli, vuole ammaestrarci sulla sublimità della comunione eucaristica ogni volta che la riceviamo dalla Madonna. Infatti la Madonna è la madre dell'intero corpo mistico di Cristo, ossia è la madre non soltanto del corpo mistico che è Gesù, ma anche la madre delle membra del corpo mistico che siamo tutti noi, fratelli di Gesù, il primogenito fra molti fratelli, scrive San Paolo nella lettera ai Romani. Questa grazia per noi, quindi, avere la santa disposizione. Quale grazia per noi quindi, chiedo scusa, scrive padre Stefano, avere la santa disposizione di ricevere la comunione eucaristica dalle mani della Madonna, per essere da lei riconosciuti suoi figli, non distinti da lui, Gesù, perché siamo figli nel figlio. Ella è la madre dello sposo e della sposa, lo sposo che è Cristo e la sposa che è la Chiesa. Vedete, ecco, questo ci dice quanto sia importante l'appartenenza alla Chiesa. Col battesimo siamo diventati, ci è stato cancellato il peccato originale per diventare membra del corpo mistico di Cristo, membra quindi di Cristo, perché chiaramente il capo non è separato dal suo corpo. E quindi siamo diventati figli nel figlio. Siamo i fratelli di Gesù e quindi Maria Santissima è nostra madre. Che sublime mistero davvero, avere una madre in cielo che ci ama così tanto che ci vuole salvare. Anzi, che proprio la sua missione, dicevamo prima quei testi scelti di Sant'Alfonso Maria de Liguori, Maria la Mediatrice, lei è la mediatrice di tutte le grazie e lei è la nostra avvocata. Per questo è importante e fondamentale ricevere la Santissima Comunione in stato di grazia, quindi ci dobbiamo confessare almeno una volta al mese, ripudiare anche il peccato veniale, per ricevere con tutte le giuste disposizioni dalle mani di Maria Santissima il suo stesso Figlio primogenito, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Ella è stata giustamente infatti definita anche da il Papa Giovanni Paolo II, che è stato canonizzato, quindi chiamiamo anche San Giovanni Paolo II, donna eucaristica, madre dell'Eucarestia. Quindi vedete questo fortissimo legame fra la madre e il figlio lo troviamo anche nel sacramento eucaristico, il corpo e il sangue del figlio suo, che ella ha generosamente, in obbedienza al Padre, per amore nostro, offerto ai piedi della croce per la nostra salvezza. E quindi a maggior ragione allora dobbiamo sforzarsi di essere Pronti, degni non lo saremo mai, ma almeno avere le giuste disposizioni nel ricevere questo santissimo sacramento. Perché guardate, il Signore ci brama, ci vuole, ci desidera molto più di quanto noi desideriamo Lui, perché è infinitamente più grande il suo amore per noi. Ma gli procuriamo tanto dolore quando profittiamo di questo amore e calpestiamo il Santissimo Sacramento dell'amore, che è il Santissimo Sacramento dell'altare, e procuriamo tanto dolore al cuore immacolato di Maria, che è anche un cuore addolorato. E quindi non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo mancare a questo amore. Quindi, se dovesse succedere, malauguratamente purtroppo succede perché siamo deboli, siamo fragili, allora non dimentichiamo il Santissimo Sacramento della penitenza, della confessione e della riconciliazione. Lì ci mettiamo in ginocchio nel confessionale, confessiamo umilmente, contritamente i nostri peccati, riceviamo la soluzione e la penitenza dal ministro di Cristo, il sacerdote, per continuare il nostro apostolato, la nostra missione di cristiani nutriti del corpo e del sangue di Cristo. Il nutrimento necessario durante questa milizia terrena che è la lotta contro le nostre passioni, contro il peccato, contro il diavolo. Il Signore, vedete, ci dà tutto ciò che è necessario per vincere questa battaglia. Egli poi del resto l'ha vinta per primo, perché la sua umanità era vera umanità, è stato simile a noi in tutto eccetto il peccato, come ci ricorda, come ci dice la tradizione, la Sacra Scrittura, tutta la rivelazione. Quindi è vero, siamo fragili, cadiamo nel peccato, siamo peccatori, ma il peccato non è il nostro destino. Possiamo uscirne con l'aiuto della grazia. Grazie alla formazione, con la catechesi, la conoscenza della dottrina cristiana e l'aiuto dei divini sacramenti. Quindi, allora affidiamoci a Maria Santissima, che ci ottenga la grazia, mediatrice di tutte le grazie, di poter ricevere con le giuste disposizioni il Santissimo Sacramento del corpo e sangue del Figlio suo. E affidiamoci anche a San Giovanni Battista, egli che fu il primo ad annunciare la venuta del Messia, la sua missione, e fu il primo a versare il suo sangue per il Messia, per il Cristo. Gli fu tagliata la testa. Certo, perché è vero che lui difendeva la santità del matrimonio, accusando giustamente il re Erode che non poteva tenere la moglie del fratello, non gli era lecito, ma difendendo la legge di Dio, annunciando il Messia, egli è stato il primo martire di Cristo, versando proprio il suo sangue, ha avuto il dono del martirio. Infatti, il Signore ha avuto per lui delle parole meravigliose. Fra i nati da nonna non c'è un più grande del Battista. Tuttavia, chi nasce nel regno dei cieli è più grande. Quindi siamo chiamati ad una dignità più grande, a cui anche il Battista col martirio è stato chiamato. Essere cittadini del cielo. Col battesimo, infatti, siamo diventati cittadini del cielo, e questa è la nostra terra d'esilio, come diceva giustamente anche San Pio de Pietrelcina. Quindi dobbiamo vivere proprio così, da esiliati, combattendo contro il demonio, le passioni, il peccato, per poi giungere alla nostra patria che è nei cieli, dove ci hanno preceduto i santi e in particolare naturalmente i martiri. Allora affidiamoci a San Giovanni Battista, che ci ottenga anche in questi tempi dove per esempio la famiglia è tanto attaccata, minacciata, ne abbiamo parlato più volte su Radio Buonconsiglio e anche sui nostri canali. Questo davvero è il tempo in cui si vuole distruggere la famiglia. Difendendo in realtà le famiglie, guardate l'ipocrisia di tutto questo tempo moderno, guardate un po'. Siamo all'apice dell'ipocrisia, anzi siamo al festival dell'ipocrisia, delle festival dell'ipocrisia. E invece San Giovanni Battista ci aiuta e ci ricorda che a questa ipocrisia, che al peccato ci dobbiamo ribellare, ci costasse la testa in tutti i sensi. Bene, carissimi teleradioascoltatori, adesso abbiamo un breve stacco musicale e tra poco invece abbiamo il professor Paolo Risso che ci parlerà di un fedele apostolo di questo XX secolo che è stato il padre Arrigo Zoffoli, padre passionista. Bene, tra un minuto non cambiate canale, restate con noi, ci vediamo tra poco. Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione. Professor Risso, mi sente?
La sento, signora Esther, sono molto contento di essere in trasmissione.
E noi, come sempre, siamo contenti di averla qua con noi. Grazie per averci ricordato la figura così luminosa di un grande difensore della fede che è il padre Zoffoli. E quindi bando alle ciance e subito la parola a lei per presentarci questa bellissima figura di sacerdote passionista.
La ringrazio, signora Esther. Saluto tutti quelli che mi ascoltano. Sono contento di potervi parlare di un grande amico che il Signore mi ha dato. Una delle grazie più grandi che ho ricevuto nella mia vita è aver conosciuto Padre Zoffoli e di essere stato in corrispondenza con lui, di averlo incontrato di persona alcune volte, di averlo visto di persona alcune volte, di avere il cuore riscaldato da lui, dalla sua fede, dal suo ardore, dal suo amore a Cristo crocifisso. Padre Zoffoli, ecco, chi era Padre Zoffoli? Presento un breve profilo biografico, poi mi fermerò a parlare dei suoi libri, del suo apostolato di passionista, di difensore della fede di sempre. Enrico Zoffoli nasce a Marino presso Roma il 3 settembre 1915 da un'ottima famiglia. Rimane presto orfano del padre, Livio, che muore in guerra, la prima guerra mondiale. Insieme al fratello, più anziano di lui di un anno, riceve dalla sua mamma, Maria Volpi, donna di intensa fede, una forte educazione cristiana. È un ragazzo assai intelligente, di temperamento vivace e schietto. Sperimenta tutte le difficoltà dell'adolescenza ed è desideroso di conoscere le ragioni più profonde di tutto. La sua inquietudine di indagare il mistero giunge a preoccupare sua madre. È un momento difficile per la sua adolescenza. Certo, non ha mai rinnegato la fede, ma si è incontrato con tutte le difficoltà che che i ragazzi a quell'età provano. Però Dio vegliava su di lui, la Madonna vegliava su di lui per farne un grande apostolo. Il 28 aprile 1929, aveva 14 anni, allora era la festa di San Paolo della Croce, si trova a fare un ritiro presso lo zio materno, il passionista padre Volpi, a Moricone in Sabina. Lì viene come folgorato dalla grazia di Dio e scopre Gesù come il divino amico per eccellenza al quale consacrare la vita per sempre. Ritornando a casa, dopo pochi giorni, a Roma, ha l'impressione che coloro che vivono dimentichi di Dio non abbiano ancora capito nulla di se stessi e del mondo, perché Lui solo, Dio, Gesù Cristo, è la realtà assoluta. Il giovane Enrico prega, medita, lotta contro se stesso, ma comprende che solo seguendo Gesù sulle orme di San Paolo della Croce, Gesù e lui crocifisso, potrà rispondere alla voce interiore che gli urge sempre più impellente nell'anima. Allora che fa? Si presenta allora al padre provinciale, alla Scala Santa, a Roma, per chiedergli di entrare tra i padri passionisti. Ma viene subito messo davanti a tutte le austerità che comporta la sua scelta. Il padre provinciale quasi lo scoraggia dal voler entrare tra loro. Enrico si entusiasma ancora di più e il 21 ottobre 1931, a 16 anni, parte per il noviziato sul Monte Argentario, credo che sia è in Toscana, credo che sia in provincia di Grosseto, dove prova tutte le durezze della vita passionista e insieme la gioia di configurarsi sempre di più a Gesù crocifisso. Brillante negli studi, seguono i primi voti, noviziato prima ovviamente, i primi voti, gli studi filosofici e teologici, poi la professione religiosa perpetua. E infine, il 29 aprile 1939, l'ordinazione sacerdotale per le mani di Monsignor Trenta, vescovo di Viterbo. Ormai è membro di un istituto che lo invita a partecipare alla passione di Gesù nella solitudine, nella preghiera, nella povertà e nella penitenza. come indispensabili condizioni per vivere il sacerdozio a cui è stato iniziato. Si lancia con fervore nell'apostolato della predicazione, dell'insegnamento e della fede. Completa gli studi all'Angelicum di Roma, dove scopre ancora di più la forza, la potenza, la luce di San Tommaso d'Aquino, e a Lovagno in Belgio. Si laurea brillantemente in filosofia, dopo che intraprende la sua opera di missionario di Gesù Crocifisso, verità di Dio e verità dell'uomo, con la passione e l'ardore degli apostoli e dei maestri delle prime generazioni cristiane, diventando ben presto noto e apprezzato in Italia e all'estero. Sentirlo era una gioia dell'anima per la convinzione, il coraggio, la forza, la foga con cui parlava. Insegna nel suo istituto, allo studio di teologia per laici a Santa Croce di Firenze, insegna alla Pontificia Università Lateranense, al centro di teologia per laici a Roma. In seguito, questo è un segno di fiducia da parte dei superiori della Chiesa, dei superiori della diocesi di Roma, farà parte della Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino e diventerà esaminatore dei candidati alle ordinazioni e confessore presso il Vicariato di Roma, insieme a illustri colleghi. È lì che si lega di sacerdotale e religiosa amicizia con altri due grandi maestri del pensiero filosofico e teologico contemporaneo, quello sano, quello vero, il salesiano Don Luigi Bogliolo, il domenicano padre Raimondo Spiazzi, a formare quella che a Roma sarà detta, con ironia, con simpatia, la triplice alleanza salda e invincibile nella verità. Attraversa l'Italia per predicare missioni al popolo e tenere corsi di cultura cattolica per laici. Presso la Scala Santa, la sede dei passionisti a Roma, dà vita a un cenacolo di studi teologici per giovani adulti desiderosi di crescere nell'intelligenza della fede. La fede di sempre, perché la fede in questi ultimi 50-60 anni è stata attaccata, è stata messa in dubbio dai neomodernisti, dai teologi della Nouvelle Théologie. Per più di mezzo secolo Padre Enrico scrive libri di filosofia, apologetica, spiritualità, teologia, agiografia e storia, circa una sessantina di titoli, alcuni dei quali rappresentano opere imponenti di mole e di contenuto. Io ho la gioia di averli quasi tutti con la sua dedica scritta sopra a mano. Qual è il centro di tutto questo insegnare, predicare, scrivere, di questa sua vita intensa, che sembra non avere pace, non avere requie se non per Cristo? Gesù è il centro unico della sua vita. Padre Enrico ne studia la persona, l'opera, il mistero, e lo vede giganteggiare nella Sacra Scrittura, nella Chiesa, nell'insegnamento dei padri e dei maestri più grandi, in primis fra tutti San Tommaso d'Aquino, nella testimonianza dei santi e dei martiri. Lo sente vivo e operante nella storia ad attrarre tutti a sé, nelle sue lezioni, nei libri che scrive, nelle ore passate in confessionale, nella guida delle anime, nelle battaglie che ingaggia per la verità, specialmente negli anni del post Vaticano II, non ha altro da spiegare che Gesù, sorgente unica di ogni santità e di ogni vero rinnovamento nella Chiesa e nel mondo. Non ne vuol sapere di una teologia antropocentrica, di una teologia senza Cristo. Cristo è tutto per lui, come deve essere tutto per noi. Nel 1958, a questo punto il suo impegno apostolico diventa ancora più grande, visita a Lisieux Suor Celina Martin, l'ultima sorella allora vivente di Santa Teresa di Gesù Bambino, per approfondire la conoscenza della piccola grande santa di Lisieux, e riceve in dono da Suor Celina una copia anastatica del suo capolavoro, Storia di un'anima. Questa copia, lo confido con semplicità, è ora tra le mie mani. Dopo questo incontro eccezionale, padre Enrico ha dai suoi superiori l'incarico di redigere la storia critica di San Paolo della Croce. Ne escono 3 volumi poderosi in più di 6.000 pagine. A questo monumentale lavoro plaudono i superiori della congregazione passionista, i superiori di altre congregazioni e i papi Giovanni XXIII e Paolo VI, che lo ricevono in udienza per complimentarsi con lui. Ma il progetto di padre Enrico non era quello di attrarre a sé l'attenzione del pubblico, era il suo fine. Il fine di questo studio era la promozione della santità nella sua congregazione passionista. Tutti i passionisti avrebbero dovuto, grazie a quei libri, riscoprire la personalità del loro fondatore e imitarlo sempre di più. Pagine di questi testi saranno inserite nell'ufficio delle letture del rinnovato breviario passionista, assurgendo all'onore di preghiera liturgica. Accanto al suo San Paolo della Croce, padre Enrico, come abbiamo detto ora, studia Santa Teresa di Gesù Bambino, scrivendo poi su di lei lo stupendo, affascinante libro Tempo ed Eternità, edizioni carmelitane, Roma, uno dei più belli e intensi libri sulla straordinaria Santa del Carmelo, proclamata poi dottore della Chiesa da Giovanni Paolo II nel 90. Ma di padre Enrico vorremmo ancora ricordare un volume poderoso intitolato Principi di filosofia, edizioni Fonte Vive, e il dizionario del cristianesimo, edito da Sinopsis Genova, presentato il 16 aprile del 93 dall'Osservatore Romano con giudizio entusiasta. E poi la stupenda opera Cristianesimo Corso di Teologia, edizioni Segno, meravigliosa sintesi in 3 tappe, ragionare, credere, vivere la fede, conduce Gesù Cristo quale unico salvatore e mediatore tra Dio e gli uomini, capo della famiglia umana, da lui redenta sulla croce, centro, chiave di volta, alfa ed omega dell'universo. A molti di padre Enrico piace, ed è particolarmente caro, il catechismo della fede cattolica, che rende accessibile il cattolicesimo in modo chiaro e sicuro a persone di modesta e media cultura, con il metodo delle domande e risposte. La sua rettitudine cattolica è garantita dalla personalità del suo autore, come lo vedremo, ed è un libro che starebbe molto bene nelle mani dei fedeli, dei seminaristi, che vi troverebbero un aiuto pratico al loro futuro ministero sacerdotale. Sono pagine di un grande maestro che nella confusione di tanta pseudoteologia generatrice di tenebre testimonia con la vita e la parola la sua gioia di essere missionario della verità. Padre Enrico raggiunge il suo vertice nello studio, nella meditazione, nell'amore al mistero eucaristico. Del mistero eucaristico padre Enrico è innamoratissimo, studioso profondo e apostolo instancabile, intrepido difensore contro ogni errore o irreverenza in questo nostro terribile tempo in cui Gesù eucaristico è da molti abbandonato e persino profanato, anche da coloro che dovrebbero essere i suoi primi amici. Qui voglio sottolineare una cosa che stava a cuore a padre Enrico e sta a cuore anche a me, che sono una nullità qualsiasi. Ammirevole e degno di essere accolto il suo fortissimo richiamo a ricevere sempre la comunione sulla lingua e mai sulla mano. Non può diventare un obbligo questa storia della comunione in mano, per evitare le frequenti profanazioni del più sublime mistero della nostra fede, che è lo stesso Gesù, l'uomo Dio. Davvero eroica la difesa della fede condotta da padre Enrico contro gli errori di movimenti e di gruppi cosiddetti ecclesiali che lui confuta in diversi libri, avendone sovente dei dispiaceri, ma avendo la gioia di difendere, di dire alta davanti a chiunque, anche al Papa, la verità di sempre. Tutto questo che abbiamo detto si inquadra nella santa battaglia intrapresa da Padre Enrico nella fedeltà al Magistero di sempre, affinché la Santa Messa sia sempre celebrata con riverenza e amore e non secondo l'arbitrio o la fantasia o peggio il gioco di singoli o di gruppi. Per questo amore a Gesù eucaristico nel 1989, cinquantesimo del suo sacerdozio, scrive un capolavoro, La Messa è tutto. Nella prefazione a questo libro, Monsignor Pio Lanti, tra i più qualificati teologi dell'Eucarestia, definisce il libro grandioso e allettante. A questo libro fa seguire altri testi in difesa della presenza reale di Gesù nell'Eucarestia e della realtà della Messa come sacrificio di espiazione del Cristo. Cito due libri che puntano a spiegare, a ribadire questa realtà. La Messa è la ripresentazione del sacrificio di Cristo e non solo convito o pasto conviviale. La Messa è il sacrificio di Cristo. Altri due libri, dicevo, sull'Eucarestia, che voglio citare e indicare all'attenzione di chi mi ascolta, sono questi. La Messa è questo, non altro. È anche un librino che è bello come un gioiello, Eucaristia o nulla. In questa sua opera, Padre Enrico venne aiutato da diversi collaboratori, da diversi amici. Vorrei ricordare un'anima bella, la signora Paola, che spese gli ultimi anni della sua vita a diffondere la verità, a diffondere la santità dell'Eucarestia sulle orme di Padre Zoffoli, che era la sua guida spirituale. Padre Zoffoli e l'Eucarestia, non finiremmo più di parlarne, per l'acume di penetrazione, per l'amore ardente a Gesù sacerdote e ostia, per l'adesione totale alla più limpida tradizione cattolica, da Gesù e dai padri, passando per San Tommaso d'Aquino e il Concilio di Trento, fino a noi. Attivo e pugnace come un antico cavaliere, un milite di Cristo, senza macchie e senza paura, che brandisce la spada in difesa del Cristo verità e soffre fino allo spasimo per lui e per la sua Chiesa, per gli uomini di Chiesa non sempre fedeli a Cristo. Ho visto Padre Enrico piangere su tanti errori riguardo la teologia, riguardo al dogma. L'ho visto asciugarsi gli occhi con il fazzolettino che tirava fuori dalla tasca per calmare i suoi singhiozzi e le sue lacrime. Un uomo veramente, un uomo di Dio, un apostolo del Cristo crocifisso. Io credo che Padre Enrico sia andato subito in paradiso dopo la sua morte. Dopo due mesi di malattia si spegne a Roma la domenica 16 giugno 1996, dopo aver celebrato su questa terra i suoi grandi amori, il cuore di Gesù e di Maria, la cui festa liturgica era il venerdì e il sabato immediatamente precedente. Tutto il dramma della sua vita di apostolo, amato tanto, ma anche odiato, Padre Enrico l'ha espressa in questa sua ardente preghiera a Gesù Eucaristico. Io non saprei dire di meglio e la leggo così come l'ho scritta nel profilo tracciato sul settimanale di Padre Pio. C'è tutto il cuore, c'è tutta la sintesi della vita e della teologia di Padre Enrico. Ascoltiamolo insieme. Tu, o Gesù, resti sempre il pane degli angeli. La gigantesca ondata delle nostre irriverenze non potrà mai travolgerti. In questo momento di oscurità e di apostasia, mi sento a te vicino non per consolarmi, ma per inabissarmi e restare ancorato nel fondo del tuo amore immenso, onnipossente, che ha già vinto il mondo. La mia angoscia, offerta come partecipazione alla tua agonia redentrice, contiene in germe il tuo stesso immancabile trionfo sulla pervicacia umana. Tuo Gesù, che sei la stessa gioia sussistente, concedimi che tale angoscia, per quanto amara, sia almeno serena, perseverante, meritoria, mitigata dalla dolcezza del tuo sguardo, premiata con il dono di una fiducia sempre più filiale nelle tue promesse. L'ultima volta che lo vidi, pochi mesi prima della sua morte, mi disse: "Non temere, Paolo, ce la faremo". Gesù Cristo ha detto: "Non temete, abbiate fiducia, abbiate fede in me, io ho vinto il mondo". Padre Enrico si rivolgeva soprattutto a quel mondo che è entrato nella Chiesa, che è entrato tra gli uomini di Chiesa e ne ha fatti non degli uomini di Chiesa, ma dei mondani. Padre Enrico è il teologo del Cristo crocifisso ed eucaristico, è il teologo della difesa della verità, della fede di sempre. Qualcuno disse: "I suoi libri saranno cari, saranno preziosi come loro". Saluto quelli che mi hanno ascoltato, ringrazio Radio Buon Consiglio che mi ospita. In particolare saluto Raffaele e Vittorina, Gabriella e Franco, signorina Teresa, padre Stefano. Sono contento di aver scritto e di aver parlato del padre Enrico Zoffoli, un apostolo di Cristo del nostro tempo. Ave Maria.
Ave Maria, grazie professor Risso, grazie davvero.
Grazie
Beh,
a lei, signora Esther, grazie a tutti.
è la prossima occasione che non mancherà sia sul settimanale sia su Radio Buon Consiglio.
Io spero e ringrazio il Signore di tutta questa attenzione verso di me che io dirotto verso il Signore Gesù.
Beh,
Grazie anche alle
grazie.
sue.
Beh, certo. Grazie professor Risso, alla prossima.
Alla prossima.
Bene, carissimi teleradioascoltatori, abbiamo ancora qualche minuto prima di salutarci, allora io ne approfitto per leggere con voi le pagine scelte che il settimanale ci offre questa la settimana in uscita, quindi da questa domenica, che è appunto La Divina Mediatrice di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, tratto dalle Glorie di Maria. Anche Papa Francesco ha suggerito varie volte di leggere questo libro. Quindi, allora, che cosa ci dice Sant'Alfonso Maria dei Liguori? Dopo aver sentito dall'Arcangelo Gabriele che sua cugina Elisabetta era incinta di 6 mesi, Maria, senza alcun indugio, alzandosi dalla quiete della sua contemplazione e lasciando la sua cara solitudine, subito partì per andare da Elisabetta. Poiché la Santa Carità tutto sopporta e non ammette ritardi, commenta Sant'Ambrogio, senza badare alla fatica del viaggio, la giovane ragazza si mise in cammino. Giunta a casa della cugina, Maria la salutò per prima. La visita della Beata Vergine non fu come le visite della gente di mondo, che per lo più si riducono a cerimonie e a false esibizioni. La visita di Maria portò a quella casa un cumulo di grazie. Infatti, fin dal momento dell'ingresso del saluto di Maria, Elisabetta fu riempita di Spirito Santo e Giovanni, il frutto del grembo di Elisabetta, fu liberato dalla colpa originale e santificato. Per questo gli diede quel segno di giubilo esultando nell'utero di sua madre, volendo così palesare la grazia ricevuta per mezzo della Beata Vergine, come dichiarò la stessa Elisabetta. Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Come dice Bernardino di Bustis, Giovanni ricevette la grazia dello Spirito Santo in virtù del saluto di Maria. Ora, se questi primi frutti della redenzione passarono attraverso Maria, ella fu il canale per mezzo del quale fu comunicata la grazia al Battista, lo Spirito Santo a Elisabetta, il dono della profezia a Zaccaria, e tante altre benedizioni per quella casa che furono, per quanto sappiamo, le prime grazie compiute dal Verbo dopo la sua incarnazione. È molto giusto credere che fin da allora Dio avesse costituito Maria quale acquedotto universale, come la chiama San Bernardo, attraverso il quale da allora in poi passarono noi tutte le altre grazie che il Signore vuole di dispensarci. Con ragione dunque la Divina Madre viene detta tesoro, tesoriera, dispensatrice delle grazie divine. Bene, carissimi teleradioascoltatori, ci sarebbe tanto altro da aggiungere, ma chiudiamo con le parole del grande dottore della Chiesa, che è Sant'Alfonso Maria di Liguori, che così ci parla di quanta grazia per intercessione, per mediazione di Maria Santissima, il Battista, di cui celebreremo la nascita tra 4 giorni, ha ricevuto grazie alla Divina Mediatrice, l'Avvocata e Mediatrice di tutte le grazie, Maria Santissima, con quel saluto, con quella visita. E quindi noi ci rimettiamo alla Divina Mediatrice di tutte le grazie, proprio per andare ai piedi della Santissima Eucaristia e ricevere, meno indegnamente perché degni non ne saremo mai, il corpo e il sangue del Figlio suo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Prima di salutarci, come sempre, vi ricordo come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, come sempre, prima di tutto telefonate al 351-7339-066, 351-7339-066. Potete inviare anche un normale SMS o un messaggio WhatsApp. Potete richiedere anche gli arretrati dell'anno. Poi potete visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepipio.it. Non dimenticate anche tutte le pubblicazioni della Casa Mariana Editrice, la casa editrice del settimanale. Trovate altre pubblicazioni, naturalmente trovate Fides Cattolica, il semestrale diretto da Padre Serafino Maria Lanzetta, trovate Corone dell'Osario, le medagliette miracolose che potete acquistare per voi o per qualcuno che vi è caro e le riceverete poi benedette. E non dimenticate anche di visitare Radio Buon Consiglio, www.radiobuonconsiglio.it, www.radiobuonconsiglio.it, per restare sempre aggiornati sul palinsesto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, a tu per tu con il settimanale Padre Pio, come sempre, torna alla solita ora, giovedì prossimo alle 10:45. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria e pace e bene.